Allora, ancora una possibilità di meditare un po' insieme quello che realmente Dio cerca di farci comprendere. Io so che per ognuno di voi c'è un training e c'è un tentativo costante dello Spirito Santo di farvi comprendere qualcosa, di farvi da consolatore, e questo sicuramente è un aspetto bello che ci possiamo godere, ma anche da farvi da esortatore, da farvi da incoraggiatore e soprattutto di rivelarvi. Ecco perché ovviamente la realtà che viviamo spesso ci porta abbastanza fuori da quello che è un progetto realmente che Dio ha concepito per le nostre vite. Magari c'è stato un momento della tua vita dove questa cosa è stata molto chiara, dove è venuta evidente, quando hai incontrato Gesù, quando hai avuto rivelato che la vita non è semplicemente mangiare e bere, ma c'è un progetto molto più grande, di cui una millesima, milionesima parte sono gli anni che viviamo su questa terra. Però tante volte il camminare in una certa dinamica, in una certa situazione ci fa distrarre, ci fa prendere altra direzione, ci mette altre aspettative, e in qualche modo poi viviamo come dei cristiani frustrati. Ecco perché in un certo senso né ci realizziamo nel mondo secolare, noi abbiamo queste aspirazioni grandi dell'amore per il denaro, della potenza, del successo, anche se in alcune confessioni cristiane questo viene propagandato come il cristianesimo più vero, e neanche viviamo quella potenza, quella libertà, quella gioia che portò i nostri primi cristiani anche al martirio. A proposito di questo, ieri mi è successo di guardare un film sulla vita dell'apostolo Paolo, che vi suggerisco, hanno messo da poco su Netflix, e dico, quindi non mettono solamente dei film assurdi, dico, qualche film che vale la pena di vedere c'è anche, quindi è inutile cancellare Netflix come protesta. Come cristiani siamo portati a discernere, a cercare di prendere quello che ci edifica, perché sennò a questo punto dovremmo uscire fuori dal mondo, cancellare tutto, non avere più contatto con nessuno. E allora abbiamo bisogno però di comprendere che Dio ci ha dato un discernimento spirituale che sta crescendo mano a mano che noi maturiamo, e che ci fa comprendere quello che ci fa bene, ci può edificare, e quello invece che ci corrompe, che ci trasforma secondo la mentalità di questo secolo. E la mentalità di questo secolo, un po' osservavo ieri in un piccolo articolo scritto per Voce Controcorrente, tra l'altro sapete tutti che c'è stato questo particolare evento del Christian Day, che da quest'anno si ripeterà ogni anno, un momento dove cristiani di varia denominazione, confessione, si sono ritrovati insieme in maniera non ecclesiale, ma in maniera proprio così, come persone, per difendere in qualche modo l'identità cristiana, per cercare di dire: ma è possibile che dobbiamo essere sempre noi ad essere perseguitati? Però questa purtroppo è un po' la storia del modo con cui la vita di Cristo viene accolta nel mondo. Ecco, proprio in questo film ieri era molto particolare vedere la vita di Paolo, descritta un poco da Luca, che realmente scorreva in una dimensione tremenda lì a Roma, dove lui doveva arrivare, dove siede un po' di tempo a evangelizzare, a creare chiese, eccetera, eccetera. Però il contesto di questo film ci riportava veramente a una persecuzione tremenda. In quel caso c'era Nerone, come Bruttone, Nerone. Un nome, una garanzia, non era Bianchino, era Nerone, e naturalmente non poteva sopportare che la luce dei cristiani potesse mettere in cattiva luce la sua egemonia, il suo potere, il suo essere imperatore supremo, quasi Dio, quindi la persecuzione del cristiano. Ed era particolarmente bello poter vedere come l'apostolo Paolo un apostolo veramente della visione di Dio, ecco, senza volere dire qualcosa ai neoapostoli, ma che avrebbero bisogno di guardare questo film, avremmo bisogno tutti di guardare questo film per capire come la grandezza di Paolo non era nel suo conto in banca, non era nel suo potere d'acquisto, non era nella sua popolarità, non era nella sua capacità grande di essere un dominatore, di avere bodyguard, ma era realmente la presenza di Cristo in lui. E lì realmente quello che colpisce in tutto questo film, a parte tutte le scene che un poco descrivono gli Atti degli Apostoli, perché Luca li racconta, ecco, anche parlando con Paolo, eccetera, eccetera, è questa visione nuova, che è vecchia, della vita come una piccola parte della vera vita. Ecco, quello che emerge da questo film è come a dire un Paolo che, sebbene prima si sia data una vita intensa di anticristianesimo, a un certo punto decide di vivere il resto della sua vita da sconfitto apparentemente, da povero, da recluso, da proprio imprigionato, e nelle sue catene continua a produrre quel messaggio meraviglioso di Dio che va al di là dei benefici pratici della vita. E questa cosa colpisce perché realmente piano piano nel nostro vivere comune ci siamo adattati al male, e mentre c'è magari una persecuzione che interessa 260 milioni circa di cristiani nel mondo, noi che apparentemente non viviamo questa persecuzione subiamo invece un lavaggio di cervello molto più sottile, molto più subdolo, una sorta di persecuzione occulta che va in qualche modo attraverso i mass media, la comunicazione, a alterare, a cambiare la visuale di certe cose fino a portare a definire normale quello che è anormale. Ci sono tanti studiosi, sociologi e altri, che hanno studiato queste leggi. Uno in particolare si chiama Overton, per cui si parla della finestra di Overton, il quale ha scoperto in maniera chiara, ma non ci vuole tanto da capirlo, che quando c'è qualche cosa all'inizio che è completamente inaccettabile, un comportamento, un'azione, un modello di vita che tutti appena sentono questo modello dice mamma mia, questo mai, non sia mai, piano piano attraverso una logica sottile di manipolazione, di controllo, di influenza subdola, cominciano ad esserci le eccezioni. Come a dire, non è più inaccettabile quel pensiero, che ne so, la pedofilia, il cannibalismo, tante altre cose che all'inizio, magari 20 anni fa, 50 anni fa, insomma, sembravano completamente distanti dall'ottica umana, dopodiché si comincia con una sottile filosofia che ci sono le eccezioni, e dalle eccezioni poi si passa alla possibilità, dalla possibilità alla popolarità, dalla popolarità poi alla fine, ecco, non voglio tediarvi con questa legge e questa finestra di Overton, ma una cosa che era completamente pazzesca, assurda, e nessuno si sarebbe mai sognato di considerare buona per la vita umana, diventa una legge, diventa qualche cosa che ci schiavizza, che ci domina. Allora realmente c'è un grande, diciamo, modello di persecuzione anche che ci colpisce attraverso le leggi dello Stato inique, attraverso il fatto che magari alcune lobby forti economicamente riescano a condizionare, e piano piano noi come cristiani ci quasi uniamo, ci convinciamo, e in qualche modo cominciamo a vivere una vita senza più questa coscienza forte della missione, della chiamata che Dio ci ha fatto, E in qualche modo, anziché vedere che la chiamata di Dio ha una prospettiva eterna, dove sì, ci sono questi anni che vivremo sulla terra, ma il senso del cristianesimo va ben oltre questi 70, 80, 90 anni, cominciamo a orientare e a organizzare il nostro cristianesimo solamente per i benefici che possiamo avere in questa terra, su questa vita. E lì, in questa ottica dove purtroppo poi il cristianesimo viene spacciato prevalentemente oggi, perdiamo piano piano il senso dell'eternità, perdiamo il senso della nostra vita investita a lungo termine e in qualche modo perdiamo anche le occasioni che Dio ha preparato per noi. Voglio leggere semplicemente un versetto, Paolo che scrive ai Corinzi. Tra l'altro Luca, mio collega medico, era interpretato da Jim Caviezel, quello che aveva fatto Gesù. Nel film della Passione di Cristo, sì. Due versi che questo. Prima Corinzi, capitolo 15, due versi che sono in fondo collegati tra di loro. Paolo dice così: se soltanto per fini umani ho lottato con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Tra l'altro è una citazione questa di Isaia. Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo. Cosa vuole farci comprendere lo Spirito Santo questa mattina? Perché sappiamo che mangiare e bere è qualcosa di normale, naturalmente. Ma c'è un discorso più profondo, cioè se non abbiamo una prospettiva a lungo termine, se il cristianesimo si risolve semplicemente nel cercare di sopravvivere alla buona a questi 50, 60, 70 anni, con un lavoro più o meno gratificante, con una moglie più o meno intrigante, con amici più o meno camurrusi, con situazioni di vario genere, se tutto si riduce a questo, se non c'è una resurrezione, se non c'è una vita oltre la vita, ma mi sa che i cristiani sono i più stupidi, i più fessi, i più idioti di tutti, perché alla fine sembra che perdano, sembra che non siano quelli che controllino il mondo, sembra che siano quelli che si lasciano fare i soprusi, sembrano quelli che si lasciano vincere dal male perché continuano ad amare. Se non c'è una ottica eterna, impariamo a vivere in maniera strafottente, fratelli. Impariamo a sdrammatizzare, impariamo a vivere semplicemente per nutrire le nostre esigenze più istintuali, più primarie, il mangiare, il bere, e poi l'eros, e poi l'istinto di potere, tutte le cose che come natura umana ci ritroviamo. Cerchiamo di non soffrire, cerchiamo di stare sempre bene, ma in qualche modo rischiamo di mancare il progetto eterno per cui Dio ci ha chiamato. Non solo ci ha chiamato a una visione di eternità, ma ci ha chiamato ad essere messaggeri di questa visione. Perché se i morti non risuscitano, allora d'accordo, cerchiamo di sopravvivere, ognuno trovi il suo modo, ognuno cerchi la sua droga, ognuno si nasconda dove vuole, ognuno fugga, ognuno dipenda da qualunque dipendenza più o meno nociva che la realtà ti offre, quella peggiore è quella da se stessi, che comprende un sacco di legami e di schiavitù. Se i morti non risuscitano, freghiamocene. Se i morti non risuscitano, nascondiamoci. Se i morti non risuscitano, facciamo finta di fare chiesa, facciamo finta di amarci, facciamo finta, facciamo una commedia, facciamo un musical, facciamo qualche cosa che ci dia l'impressione di vivere. Ma se i morti risuscitano. Se c'è una vita oltre la vita, mi sa che Dio sta cercando di cambiare veramente le nostre prospettive. Mi sa che Dio sta cercando di cambiare i nostri modelli, i nostri paradigmi. Mi sa che lo Spirito Santo fa un sacco di fatica per smuoverci dalle nostre sicurezze, dai nostri piccoli circuiti, per proiettarci nell'eternità e per farci capire il valore meraviglioso di quello che Dio ci ha dato e che abbiamo bisogno di condividere con gli altri. Non è casuale che subito dopo l'Apostolo Paolo dice: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Cosa significa? Che se partiamo con questa chiarezza, che forse in un momento della nostra vita abbiamo avuto come cristiani, abbiamo capito che la cosa importante era seguire Gesù, che Lui era il Signore, che Lui veniva prima dei nostri progetti, prima delle nostre aspirazioni, prima delle nostre aspettative, e lo abbiamo messo prima e abbiamo detto veramente: Signore, sia fatta la Tua volontà, ma non come una formula, ma come una vita dedita a servizio, discepoli di Cristo. Poi le compagnie che abbiamo vissuto, e non solo le compagnie degli altri, ma le compagnie della nostra mente non rinnovata, la compagnia della tua amarezza, la cattiva compagnia del tuo risentimento, la cattiva compagnia di tutte le tue carenze, di tutte le tue cose non realizzate, delle tue frustrazioni, del tuo sentirti inferiore, la compagnia del tuo sentirti inferiore, cosa ti ha cominciato a comunicare? Devi diventare grande, devi diventare forte, devi fare vedere chi sei. La compagnia dell'amarezza, cosa ha creato in te? La compagnia del dolore, cosa ti ha portato a pensare? Ti ha corrotto, mi ha corrotto. E quando cominciamo a vivere delle cattive compagnie, che non sono necessariamente le persone, attenzione, tante volte noi in una maniera troppo sintetica separiamo i buoni dai cattivi, ma vi assicuro che non è una separazione. Certo, in senso spirituale ci sono i salvati e non ci sono i non salvati, ma tante volte le cattive compagnie sono gli stati d'animo, le mentalità di chi ci sta intorno, che ci contagiano. E questo contagio diventa qualcosa che ci corrompe, ci fa perdere la prospettiva. E così tante volte chiese cadono nella compagnia dell'amarezza, nella compagnia del criticismo, nella compagnia del sentirsi superiori agli altri dottrinalmente, dell'orgoglio spirituale, nella compagnia della esagerata convinzione, fanatismo. Tante compagnie cattive che sono ispirate dal male possono corrompere quell'habitus, quel costume, quella slancio, quella spinta, quella chiarezza che lo Spirito Santo ha messo nella tua vita. E queste compagnie non ti corrompono istantaneamente. Non è qualcuno che viene e ti dice: ah, ti dovrei proporre di fare una rapina. Non è qualcuno che ti propone delle cose oscene, facciamo un'orgia. Ma la cattiva compagnia è proprio vivere piano piano immersi nella mentalità del sistema in cui viviamo, e piano piano, senza accorgercene, goccia dopo goccia, pensiero dopo pensiero, ritrovarsi, anziché proiettati a dire: voglio fare la volontà di Dio, voglio seguire Gesù, voglio essere un messaggero, voglio essere un discepolo, voglio veramente darmi al Signore, voglio vivere la comunione fraterna, voglio vivere gli incontri in comunità, non ne posso perdere uno, voglio vivere questa vita cristiana intensa come di un esercito su questa terra che porti il messaggio con il vessillo dell'amore di Dio. Voglio vivere questo piano piano in compagnia delle nostre pigrizie, in compagnia delle nostre distrazioni più o meno lecite, dei nostri serie televisive, delle nostre tecnologie più o meno avanzate, in compagnia di 100.000 cose che hanno la capacità di riempire tutta la nostra vita, ci dimentichiamo la missione fondamentale per la quale Dio ci ha chiamati. E mano a mano che ce la dimentichiamo è come se ne perdessimo la fiducia, ne perdessimo la potenzialità, ci sembra di non avere niente da condividere agli altri se non le nostre cavolate, mentre gli altri, guarda un poco, stanno aspettando la manifestazione dei figlioli di Dio. La natura stessa aspetta la manifestazione dei figli di Dio che si sono addormentati, che si sono corrotti, che si sono stancati, che si sono dimenticati la loro missione e che in qualche modo stanno mangiando e bevendo, perché tanto dobbiamo campare. Questa mattina lo Spirito Santo vuole esortarci. Ecco, quel film mi ha realmente un poco sconvolto, ecco, perché mi ha fatto vedere una modalità diversa dove il cristianesimo, ecco, se soltanto per fini umani ho lottato le fiere a Efeso, cioè che utile ne ho? Che senso aveva la vita dell'apostolo Paolo se non esisteva l'eternità? Nessun senso, un fallito, uno che se la passava molto meglio da non cristiano, molto meglio. I cavoli amari li faceva vedere agli altri. Da cristiano ha cominciato a vedere come Gesù, quando lo ha fatto cadere da cavallo, gli ha detto: ti farò vedere quanto dovrai guadagnare, no? Ti farò vedere quanto successo avrai, no? Ti farò vedere quanto sarai potente, no? Ti farò vedere quanto dovrai soffrire per me. Questo fu il mandato apostolico, ma non perché la sofferenza è qualcosa che ha un valore, ma perché nella fragilità Paolo non portava avanti poi il potere d'acquisto, il potere economico, ma portava la potenza di Cristo, come a dire, capiva che quello che conta nella nostra vita non sono i condimenti, non sono le cose intorno a noi, ma è la vita di Cristo, l'amore di Dio, di cui tutti quanti hanno un grandissimo bisogno. E se non glielo porti tu che lo hai ricevuto, chi glielo deve portare? Il demonio? Chi glielo deve portare? Chi porterà? Chi annuncerà? Chi comprenderà che la prospettiva della vita è qualche cosa di meraviglioso e tante persone hanno bisogno di un salvagente? Chi glielo lancia questo salvagente? A me succede tante volte di lanciare dei salvagenti a persone quasi che sono lì per morire fisicamente, e proprio un momento prima di morire fisicamente, di essere risucchiati dall'inferno che hanno dentro, gli arriva la buona novella di Cristo che li mette in una prospettiva di eternità. Quante persone intorno a noi stanno morendo senza avere la chiarezza del messaggio della grazia, di questo messaggio della riconciliazione, di questo messaggio che non parla di quello che devono fare alle persone, ma di quello che Gesù ha fatto di quello che Gesù ha procurato, di quello realmente che attraverso la sua morte è stato un dono per tutti. E bisogna, anche in una nazione cristiana, che ci sia una rivelazione di questo. E chi la porterà se non è qualcuno che è mandato? E tu sei mandato, io sono mandato. Concludendo, che utile potremmo avere se non scopriamo nuovamente il valore di queste cose? Che utilità c'è nel consacrarsi al Signore? Che utilità c'è nel vivere una vita diversa da quella egoistica, dove faccio quello che mi piace, soddisfo il mio io, i miei bisogni, io al centro? Che utile c'è se non scopriamo una prospettiva eterna, se non scopriamo che la nostra vita è come un vapore, è un flash, è un battito di ciglia rispetto a un'eternità? E Dio vuole farcelo scoprire, vuole farci vivere in questo mondo come persone non di questo mondo, vuole farci riprendere la giusta prospettiva, perché allora lì ognuno di noi ha un compito incredibile, grandissimo, di essere un graziato, ma di essere anche un apostolo, grazie e apostolato, di avere realizzato l'eternità, ma non averla trasformata in una filosofia, in una teoria, in una teologia, ma vivere in funzione di questo. Se i morti non risuscitano, fratelli, stiamo perdendo tempo anche qui questa mattina. Stiamo, sì, trascorrendo un momento magari di discussioni religiose, ma se i morti invece risuscitano, tutto quello che stiamo facendo, tutto quello che ci aiuta a entrare nel progetto di Dio, tutto quello che ci scuote, ci risveglia dal sonno tremendo che il mondo vorrebbe darci, che le cattive compagnie tendono veramente a distorcere in noi, se i morti risuscitano, allora abbiamo bisogno di darci una smossa, perché siamo stati chiamati ad essere persone che resuscitano gli altri, e non soltanto nel senso fisico, ma attraverso il messaggio della salvezza, attraverso il messaggio dell'amore, attraverso la solidarietà, come abbiamo vissuto ieri, attraverso tutto quello che la nostra vita abbiamo bisogno di muoverci in una prospettiva eterna. Perché poi quello che abbiamo realizzato, la fatica nel Signore, è quella che ci darà un credito sempre più grande. È quello che abbiamo speso per Dio che ha un valore grande. Forse abbiamo perso delle cause qui, forse abbiamo perso delle battaglie, forse non ce l'abbiamo fatta a raggiungere la posizione che avremmo voluto, la gratificazione, forse non ce l'abbiamo fatto a livello economico a raggiungere quella posizione che avremmo voluto, forse non siamo riusciti a sposare la persona che avremmo voluto, forse non ci siamo riusciti neanche a sposare, forse non potremo concludere certe cose su questa terra, ma io vi dico questa mattina, non è semplicemente per questa vita. Se speriamo in Cristo per i benefici di questa vita, siamo i più miserabili, e Dio non vuole che siamo miserabili questa mattina, ma che il nostro sguardo si faccia avanti e guardi veramente a una prospettiva eterna. Ed è incredibile, ancora in quel film, riattualizzandolo, come i cristiani accettavano la persecuzione proprio sapendo che sarebbero entrati nella vera gioia, sarebbero entrati nella vera loro patria, sarebbero entrati nella prospettiva vera per cui Gesù li ha chiamati. Perché se no, Gesù, perché ci hai chiamato a morire? Perché ci hai chiamato a perdere? Perché ci hai chiamato ad arrenderci? Forse bisognava fare un Christian Day anche lì ai tempi di Nerone e combatterlo e ucciderlo, ma non erano queste le armi che Gesù aveva suggerito ai suoi discepoli, armi di amore. Perché? Perché il suo regno non era di questo mondo. E allora quei cristiani invece che vorrebbero dire che il loro regno è di questo mondo, mi sa che non hanno compreso fino in fondo il messaggio di Cristo. I cristiani che cercano di creare nel mondo un regno a tutti i costi, dimenticando che il nostro regno non è di questo mondo, perché Gesù non è di questo mondo. Tante volte possono incorrere in cattivi pensieri, in condizionamenti, e i loro costumi possono essere cambiati. Ci alziamo in piedi. Due brevissime cose per concludere. Nella prima parte qualcuno di voi potrebbe arrovellarsi ancora questa mattina e porre in una maniera diversa quella domanda che Paolo ha detto: se ho lottato solo per fini umani le fiere ad Efeso, che utile ne ho io? Qualcuno di voi potrebbe dire questa mattina: ma che utile ne ho avuto io nella vita cristiana? Come se sottovalutasse intanto la salvezza eterna, la vita nuova, il cuore nuovo, il paradiso che Dio ti ha donato, quasi disprezzasse quello che è costato a Gesù la morte. Che utile ne ho io? Certo, se lo vedi solamente dal punto di vista umano, forse non c'è stato un grande utile. Come spesso mi viene quasi una tentazione: che utilità hai avuto di essere uno psichiatra cristiano? Quello di guadagnare molto meno, quello di non avere fama, successo, eccetera, eccetera. Se lo vedo in una prospettiva umana, potrei anche dire è vero. Ecco perché la logica in cui viviamo è una logica dove le persone preferiscono essere prese in giro e si circondano di dottori secondo le loro voglie, che gli possono dire le fesserie che si vogliono sentire dire, e tutti si esaltano a raccontarsela come la vogliono. Ma la verità è un'altra. C'è una verità più profonda, c'è una chiamata per ognuno di voi, per la tua vita, per quello che fai, al di là della professione che fai. Dio ti ha fatto testimone, messaggero di una buona notizia. Hai bisogno di rivalutarla. Non è una notizia tante volte che farà un bene istantaneo, ma è un bene a lungo termine, è un vaccino contro l'inferno. Tu c'hai il vaccino. Ora si parla di queste malattie virali e ci si barrica, si fanno cose incredibili per la prevenzione. Potessimo fare un millesimo di quello che si fa per la prevenzione contro un virus, per prevenire veramente la dannazione eterna che tante persone, anche portatori sani apparentemente, si portano dentro, l'inferno dentro, e hanno bisogno di qualcuno che gli parli di una prospettiva. E quel qualcuno sei tu. Perché? Perché tu l'hai sperimentato. Perché tante altre cose le possono fare anche altri, ma essere messaggeri della buona novella lo può fare chi ha ricevuto, chi ha veduto, chi ha sperimentato, ha toccato la gloria di Dio. Quindi tu, e quando ti metti in questa prospettiva, ti faccio vedere che la tua vita rifiorisce e non diventa più fondamentale quanto sei arrivato a fare di soldi in quel mese, ma diventa fondamentale se sei riuscito a trasmettere a qualcuno l'amore, la grazia, la benedizione di Dio. Questo è quello per cui Dio ti ha chiamato, con i tuoi doni, con i tuoi carismi, con le tue capacità. Questo, se tu perdi questa visuale, la vita diventa un circolo vizioso dove poi non sopporterai più tua moglie, non sopporterai tuo marito, non sopporterai il tuo lavoro, non sopporterai i tuoi figli, non sopporterai nessuno. Ma perché? Perché l'obiettivo non è quello, l'obiettivo è più alto, l'obiettivo è l'eternità per te e per quelli a cui l'annunzierai. Voglio pregare in questo momento perché lo Spirito Santo possa ridarci le coordinate, possa liberarci da quelle cose che hanno corrotto i nostri costumi, dalle compagnie del nostro orgoglio, del nostro desiderio di potere, di arricchimento, tante volte anche con l'alibi di Dio, cercare di raggiungere il nostro regno nel nome di Dio. Liberati da tutte queste cose, il regno di Dio non è di questo mondo. Tutti quelli che hanno frainteso, hanno combattuto, hanno fatto crociate, hanno fatto scontri nel nome di Dio e continuano a combattere in maniera umana, il regno di Dio è per l'eternità, anche se comincia ora. Preghiamo un attimo insieme. Signore, ti prego che attraverso lo Spirito Santo, anche attraverso questi film che narrano in qualche modo quello che è avvenuto, anche la storia, la tua parola, attraverso lo Spirito Santo, che tutto questo, Signore, ci possa veramente riportare a una visione come tu vuoi del tuo progetto. E possiamo scoprire la potenza grande che ci hai dato di essere testimoni, e possiamo smetterla di vivere solamente per mangiare e bere, intendendo per mangiare e bere distrarci, tutte le cose legittime, tutto quello che ci fa evadere, tutto quello che ci distrae, i nostri giocattoli, le nostre fughe, le nostre dipendenze. Ma se è vero, e noi lo sappiamo che è vero, che tu sei resuscitato, che tu sei presente in noi, Signore, dacci veramente una visione rinnovata del tuo progetto per la nostra vita. Fa che possiamo, come il tuo apostolo Paolo, spendere ed essere spesi per te, per i tuoi progetti, Signore, che sono diventati nostri, per il tuo desiderio di vedere anime trasformate, salvate, di vedere persone strappate all'inferno, di vedere il tuo amore cacciare via la paura che sta dominando miliardi di persone. Padre, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Buona giornata. Amen.